Strada facendo, in viaggio con la radio.
On the road.
En voyage.
Reisen.
Viajando.
Strada facendo.
Bentrovati da Francesca Sabatinelli e da Strada Facendo. Oggi ci si incammina per 284 chilometri divisi in 11 tappe con tre varianti e si attraversano tre regioni. Siamo sulla via Matildica del Volto Santo che congiunge Mantova, Reggio Emilia e Lucca, passando per il cuore della pianura padana e il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Un cammino alla scoperta dei territori di Matilde di Canossa che si può affrontare nella sua interezza oppure suddiviso nei suoi tre tratti storici: la via del Preziosissimo Sangue da Mantova a Reggio in tre tappe, il cammino di San Pellegrino da Reggio a San Pellegrino in Alpe in cinque tappe, la via del Volto Santo da San Pellegrino in Alpe a Lucca in tre tappe. E per iniziare il nostro ospite è Don Giordano Goccini, presidente dell'Associazione Via Matildica del Volto Santo. Ben trovato e grazie di essere con noi.
Grazie anche a tutti voi.
Come prima cosa, ma come nasce l'idea di questo grande percorso europeo?
Beh, è nato nel 2015, anzi l'anno prima, perché nel 2015 c'era il nono centenario della morte di Matilde. E allora con alcuni amici così abbiamo cominciato a pensare questa cosa, un grande cammino che partisse da Mantova e arrivasse fino a Lucca. Erano i territori che nove secoli fa governava Matilde, che è stata una grandissima figura sia dal punto di vista spirituale ma anche dal punto di vista politico di quel tempo. E il territorio è molto vario sia dal punto di vista così del paesaggistico, perché parte dalla pianura padana, da Mantova, città di laghi, di fiumi, e attraversa insomma l'argine del Po e tutta la pianura padana, poi si inerpica sull'Appennino e svalica dall'altra parte in Toscana. Il territorio è pieno di segni della presenza di Matilde. E quindi nel 2015 l'abbiamo inaugurato, ancora non era segnato, l'abbiamo proprio inventato un po' così, con un gruppo di 50 giovani. Io sono partito in cammino con una cinquantina di giovani da Mantova e siamo arrivati a Lucca 12 giorni dopo.
Don Giordano, a questo punto mi viene da dire, lei è un grande camminatore.
Grande non lo so, mi piace molto camminare, questo sì. Cominciato nel 2000, sul fascino del giubileo del 2000, con un gruppo di quasi un centinaio di giovani andammo a Roma, che fu un'esperienza bellissima e lì ho scoperto anche il valore così educativo del pellegrinaggio. E da allora spesso, cioè non tutti gli anni quasi, io propongo a gruppi di giovani un pellegrinaggio. Quindi il cammino è nato perché qualcuno lo ha percorso, i sentieri c'erano già naturalmente, ma un cammino nasce perché qualcuno lo percorre e in qualche modo lo fa vivere.
Come è cambiato, come si è sviluppato questa la via Matildica in questi anni?
Beh, diciamo che in questi anni la via Matildica è diventata una via, quindi da un'idea percorsa da un gruppo che con la cartina in mano cercava di orientarsi, adesso la via è fruibile. Dico sempre che una via, un cammino è come un libro e permette a tutti quanti di leggerlo, certo se conoscono la lingua, se sanno leggere e scrivere, se il libro è scritto bene e quindi permette in questo caso al pellegrino di scorrere passo dopo passo, pagina dopo pagina, entrando dentro a un certo clima che è insieme culturale, paesaggistico, di respiro, di libertà, di tempo, ma anche spirituale. Questo è un cammino profondamente spirituale. Ci riporta nove secoli fa a una donna, Matilde, e a un tempo in cui Dio era profondamente presente nella vita degli uomini. Ecco, i segni spirituali e religiosi sono estremamente importanti. Il cammino inizia a Mantova, nella cripta della Basilica di Sant'Andrea, dove sono custodite le teche con il preziosissimo sangue di Gesù, ritrovate dalla madre di Matilde Beatrice, e arriva a Lucca, dove è custodito nella cattedrale di San Martino il Volto Santo. Ha una serie di segni anche lungo il percorso estremamente importanti dal punto di vista religioso e anche dal punto di vista antropologico. Soprattutto noi abbiamo sottolineato il tema del volto, perché chi cammina alla fine cerca un volto.
Don Giordano, questo territorio attraversato da questa via è un territorio che subisce, soffre alluvioni, smottamenti, purtroppo anche con vittime. Allora, questo ha modificato il percorso, influisce sul percorso?
Custodire il percorso è un tema tema che stiamo affrontando con molta attenzione, proprio per renderlo sempre fruibile ai pellegrini, perché ogni alluvione, frane, cambiano la sentieristica, crolla un ponticello, insomma ci sono sempre delle novità. In questo il sito e la rete di associazioni che ci sono sul territorio permettono di essere sempre aggiornati. Semmai il tema è un altro, cioè il cammino vuole essere anche motivo di attenzione e di tutela al territorio. Se guardate una cartina stradale, vi accorgete che da Mantova a Lucca non c'è una strada. Le grandi arterie percorrono altre vie. Le grandi vie di scorrimento hanno scelto altri percorsi. Questa è una via della lentezza. C'è un punto proprio al centro del cammino, a Reggio Emilia, dove c'è la stazione dell'alta velocità disegnata da Santiago Calatrava, che in cui il cammino passa sotto la stazione, passa in un tunnel sotto la stazione. Quindi queste due vie, la velocità, siamo nella zona più industrializzata d'Italia, siamo insomma in una zona ipertecnologica e dove il progresso la fa da padrone, no? E la velocità, quindi siamo tutti stressati dalla velocità. Ecco, in qualche modo questo percorso vuole essere un percorso di lentezza che attraversa questa linea e poi si inertica sulle montagne che si stanno impoverendo perché i villaggi si svuotano, perché la gente se ne va in città per il lavoro, per lo studio. E quindi attraverso la via noi vogliamo anche promuovere tanti piccoli paesi che anche attraverso il passaggio dei pellegrini ritrovano una loro vitalità. Vengono riconosciuti nella ricchezza del loro valore storico, culturale, ma anche delle persone che continuano ad abitare lì, che a volte tenacemente rimangono abbarbicate a quel territorio, lo custodiscono, fanno quella manutenzione del territorio che è proprio ciò che manca oggi in tante zone interne di tutta l'Italia e che fa sì che ogni evento meteorologico diventi un disastro. Quindi l'idea è quella proprio anche di un legame forte col territorio, con le persone. Il pellegrino deve sentirsi accolto, deve entrare in sintonia con la gente che incontra e che lì gli dà ospitalità.
E a questo punto allora, Don Giordano, le chiederei un brano musicale che secondo lei è adatto ad accompagnare il percorso dei pellegrini sulla via Matildica, ma in generale su ogni cammino.
Io non ascolto musica quando cammino, piuttosto canticchio da me, da solo. E una delle colonne sonore che mi accompagna è quella canzone meravigliosa di Pierangelo Bertoli, Eppure il vento soffia ancora, perché mi sembra una canzone di grande speranza. Intanto quando cammino mi piace stare all'aria, respirare a pieni polmoni. E quindi questa idea che l'aria ci rinnova, ci purifica, ecco, e che l'esperienza del camminare possa purificare davvero la nostra vita.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora, sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, sfrutta l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori.
Abbiamo nostra ospite ora, e la ringraziamo. Clementina Santi è una storica ed è membro dell'associazione Via Matildica del Volto Santo. Allora, prima di tutto, Clementina, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Abbiamo parlato della nascita di questo progetto. Con te, Clementina, parliamo della figura che l'ha ispirato. Chi era Matilde di Canossa?
Dico sempre che la fortuna di questa via è di riuscire a unire insieme questi due nomi, il Volto Santo e la sua leggenda d'accordo, e anche la sua storia religiosa, ma anche appunto la leggenda, il mito e la storia di Matilde di Canossa, che è stata signora di tutte queste terre attraverso le quali passa adesso la via Matildica del Volto Santo. Questa strada unisce Mantova con Lucca. Bene, queste due sono state le due città matildiche per eccellenza. Lucca è la città che dà origine a tutta la stirpe dei Canossa. Il nonno di Matilde si definisce proprio così, è Comitato Lucensi, quindi lui viene da Lucca. E quando ad un certo punto, prima del 1000, venendo dalla Toscana, arriva fino al passo di Pradarena, col suo esercito naturalmente, vede la Tenda Padana, decide che quello sarà il suo territorio, sarà quello che si chiamerà poi la Contea Canossana, che via via poi dall'Appennino scende verso la pianura, arriva a Mantova, dove pone poi la sede del suo impero, del suo territorio, e lì probabilmente nasce Matilde di Canossa. Probabilmente, perché non abbiamo un documento che lo dice, ma nel 1056 Matilde di Canossa nasce probabilmente a Mantova. A Mantova ci sono delle testimonianze molto precise, anche rimangono ancora oggi, della presenza della casa dei Canossa e di Matilde, quello che noi chiamiamo la rotonda di San Lorenzo, ma c'è anche il sepolcro di suo padre, proprio è sepolto lì, Bonifacio di Canossa. In un sepolcro che prima era nella chiesa di San Michele e ora è nel Duomo di Mantova, c'è il sepolcro con una lunga epigrafe recentemente restaurata, che fra l'altro dice proprio delle cose molto belle, perché sembra realizzare quello che Matilde aveva voluto, perché lei aveva lasciato scritto che il sepulcrum patris, no, diceva, voleva che fosse per emiter, cioè per sempre restaurato, ed è stato recentemente restaurato. Mantova consente proprio di vedere questa sintesi tra i luoghi ancora che parlano di Matilde e i documenti in cui lei è protagonista.
Clementina, qual è il tratto che più ti ha attratta, anche incuriosita?
Probabilmente è il tratto dove ci sono i suoi castelli, cioè il tratto che va dai passi appenninici lungo queste strade transappenniniche, che erano le antichissime strade che univano la Toscana all'Emilia, che passano attraverso i passi dell'Appennino, passo di Pradarena, passo dell'Ospedalaccio e poi scendono verso la pianura. Lungo queste strade Matilde di Canossa fa questa cosa bellissima, cioè non solo presidia i castelli, i tanti castelli che erano stati di suo padre, il castello di Canossa, castello di Rossena, castello di Sarzano, castello di Carpineti, ma fonda o rifonda delle pieve di Marola, pieve di San Vitale, una delle quali, in particolare la chiesa di Marola, è l'unica in Italia di sicura fondazione matildica, con tanto di documenti, perché vuole ricordare un fatto storico. C'era stato nel castello di Carpineti, vicinissimo a Marola, un incontro nel 1092 in cui un eremita, Giovanni da Marola, aveva convinto Matilde a continuare la guerra contro l'imperatore, che era poi risultata vittoriosa. E quindi, in riferimento a quello, Matilde sale nel castagneto di Marola, fonda una piccola chiesa al posto dell'eremitaggio, che è poi la prima chiesa di sicura fondazione matildica in Italia, perché l'altra non è qui, l'altra è Orval, quindi non è in Italia. Questo è il tratto della via matildica più interessante, la storia di questi castelli. Ciascuna meriterebbe un romanzo, e poi le altre grandi pieve che sono lì tutte vicinissime, e poi perché qui vicino c'è una variante, che è la variante che passa per Bismantova, quindi avere la possibilità di vedere davanti a sé la rupe di Bismantova cantata da Dante, se pensiamo che anche Dante pare che sia stato al Giubileo nel 1300, insomma era la strada, il viaggio di Dante dalla Toscana alla pietra di Bismantova è un viaggio fatto di pellegrini, quindi ha molto a che fare con la via matildica, se pensiamo che la via adesso è una via di pellegrinaggi.
Noi proseguiamo il nostro viaggio con Andrea Piazza, un pellegrino della via matildica con una storia all'interno del cammino molto molto particolare. Andrea, ce la racconti proprio a lei in prima persona.
Grazie innanzitutto dell'invito e buongiorno. Sì, io sono appassionato di cammini, in particolare ho fatto diversi cammini sull'Appennino perché, diciamo, sono innamorato dell'Appennino. e tra questi la Via Matildica del Volto Santo. Però da qualche anno ho iniziato anche a collaborare con delle radio locali, delle web radio, a livello di hobby, ovviamente non come professione, ma come passatempo, come divertimento. E allora è nata questa idea di fare un racconto del cammino sulla Via Matildica in una trasmissione intitolata In Cammino con Matilde su Microradio, scritta con la K, che è una web radio di Gonzaga in provincia di Mantova, dove io vivo. E grazie a questa idea, insomma, sulla Via Matildica ho fatto diversi incontri, ho incontrato tante persone che ho intervistato, con le quali ho parlato, che hanno arricchito la mia esperienza.
Proprio riguardo a questo, quali sono le persone, i personaggi più significativi che ha incontrato e documentato?
I personaggi sono stati molto eterogenei, perché ho voluto raccontare i territori attraversati, quindi si va dai ragazzi giovani che gestiscono una trattoria storica che era stata creata tanti anni fa dal nonno in riva al Po e quindi hanno delle storie da raccontare, piuttosto che anche degli incontri più intensi, più profondi, che mi hanno aiutato nella riflessione. Uno per esempio è stato alla parrocchia di San Pellegrino in città a Reggio Emilia, dove ho pernottato. La parrocchia offre un'accoglienza sobria, offre accoglienza anche a migranti, persone in difficoltà, ma anche un'accoglienza sobria ai pellegrini. E lì ho avuto un incontro con Don Giuseppe Dossetti, che è nipote e omonimo di quel famoso Giuseppe Dossetti che è stato uno dei padri costituenti, e lì è stato un incontro molto bello perché abbiamo parlato dello zio, ma abbiamo parlato anche della storia di quella piccola parrocchia di Reggio Emilia. Ha una storia molto ricca, soprattutto nel periodo della liberazione dal nazifascismo, con vicende significative e anche drammatiche, come quella ad esempio di Don Pasquino Borghi, che venne fucilato lì a Reggio Emilia, piuttosto che anche magari la frazione di Fontanaluccia, un piccolo paese che non conoscevo, di cui non conoscevo l'esistenza prima della salita a San Pellegrino in Alpi, quindi siamo già sull'Appennino in montagna. E questa piccola frazione in provincia di Modena mi ha riservato parecchie emozioni, perché non è un borgo da cartolina come quelli magari che si incontrano sulla Francigena in Toscana, però è un borgo ricco di umanità. E lì ho parlato con tante persone, ho scoperto tra l'altro che lì era nata la prima casa della carità, grazie a Don Mario Prandi, era sede, quel paesino lì era anche sede dell'ospedale partigiano della Repubblica di Montefiorino. Insomma, è una storia ricchissima e invito tutti a fermarsi in questo borgo a dormire, se volete fare la Via Matildica, però non solo dormire, anche andare a incontrare le persone, a chiacchierare con le persone, perché questa è la ricchezza di questo cammino.
Le faccio una domanda riguardo un argomento che lei ha già ampiamente trattato in un articolo a sua firma, pubblicato sulla Voce della Montagna. Cosa l'ha spinta a mettersi in cammino?
C'è sempre più gente che affronta i cammini. Per quanto riguarda me personalmente, per me il cammino è importante perché è un'occasione per stare con me, stare con me stesso, riflettere, e quindi non solo un cammino fatto con le gambe, ma anche un cammino di riflessione. C'è un detto che dice, che recita così, dice che chi torna da un cammino non è mai la stessa persona che era partita, perché i cammini ti cambiano. E per me è vero in generale, ma è stato in particolar modo vero sulla Via Matildica, perché ho fatto degli incontri, appunto ho avuto l'opportunità di chiacchierare con Paolo Giulietti, il vescovo di Lucca, con Don Giordano Goccini, che è anche presidente della Via Matildica, ma anche semplicemente partendo dalla credenziale della Via Matildica, ho portato a casa tanti spunti di riflessione e di lettura. Sulla credenziale della Via Matildica c'è una frase tratta da Martin Buber, Il cammino dell'uomo, e c'è tutta una riflessione, poi sono andato a rileggermelo, no, sul fatto che poi alla fine il tesoro che noi cerchiamo molto spesso è lì dove noi ci troviamo, quindi questo ci dà l'idea che magari il cammino è qualcosa che va oltre al movimento delle gambe, ma è sempre anche un cammino di riflessione, e questo vale per i cammini e non solo per chi è credente, perché anche chi non è credente affronta i cammini molto spesso lo fa in ottica di ricerca interiore, quindi magari non arriva a un percorso di fede, non arriva da un percorso di fede, ma molto spesso chi lo fa per una ricerca interiore.
Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi, grazie per essere stati con noi, appuntamento a sabato prossimo a tutti, buona domenica.
Strada facendo, in viaggio con la radio.